Ancora volevo chiederle, le vostre figlie sono andate nella scuola pubblica o nella scuola cattolica?
Cattolica, tutte e due.
Per vostra scelta? O
per vostra scelta, sì. Uno perché era comodo per noi, nella scuola a 100 metri di casa. E uno anche perché avevamo... Non eravamo contenti di mandarle a style school, come lo chiamano qui, perché non ci faceva il trattamento delle scuole cattoliche, sono più rigide, controllano meglio gli alunni e gli studenti, mentre quelle statali non ci piacevano come erano trattati, no? Così abbiamo scelto la cattolica, siamo andate esclusa l'università, perché l'università non ha niente a che fare con la Chiesa Cattolica. Ma primary school e secondary school fate tutti nella Chiesa, tutti cattolici. C'è un collegio qui vicino e tutti e due hanno fatto le stesse scuole. Poi Maria ha fatto l'università, che naturalmente lavora, quell'altra figlia è ormai sposata.
Allora domanda, qualche persona che abbiamo intervistato diceva che era abbastanza naturale per le ragazze figlie di immigrati che proponessero, come dire, degli studi così per diventare al massimo segretaria, eccetera, cioè come che i figli degli immigrati non venissero indirizzati verso l'università. Nella sua esperienza questo non è successo.
No, mai successo. Mia figlia Nadia ha detto: papà, io non voglio andare più avanti, più a scuola, voglio andare a lavorare. Mm. Non si andava contro la volontà dei figli, e ho detto ok, trovati lavoro, e ha trovato come segretaria, sì, lavoro anche. Non so quanti anni, anche non mi ricordo, fino a che non si è sposata, ha lavorato. Uh-huh. Bel lavoro.
Quindi diciamo che nella sua esperienza invece c'è stata una parità assoluta con...
No, non ho mai avuto problema con nessuno, neanche come che diceva prima quell'altro là. Dipende come trattava, come si comportava con la gente. Io ignoravo, perché quando mi scannava a walker, direi ok. Non ci facevo nessun peso, perché se cercava delle grane le trovava, così non sono mai interessato, non ho mai avuto problema con nessuno.
Nella vostra vita familiare avete conservato tradizioni dell'Istria?
Qui si mangia sempre come si mangiava in Istria, il minestrone, le polenta e tutti i mangiari che mangiavamo quella volta, ancora oggi si mangiano in questa casa. Tutto, mangiare, tutto quello che si fa
con cibo,
si fa le dialette in casa.
Ah, con le firme parlavate e continuate anche?
Anche oggi, perché mia figlia parla meglio, anche Maria, parla meglio con la mamma in dialetto che noi in inglese. Quindi si continua a parlare uno e l'altro, qualcosa che non mi scoglio di parole, ma si parla il dialetto. Maggior parte si parla il dialetto. Io parlo come rispondo come mi parlano, si parla in inglese, rispondo in inglese, se mi parla in dialetto, rispondo in dialetto. Ma non ho problemi.
Senta, diciamo, nei primi periodi, tra compaesani, tra istriani, quindi avete continuato a vedervi spesso, vi cercavate?
Noi, un gruppo di in questa zona, tutti quanti abitavamo qui, quelli che abitavamo, qualcuno se n'è andato, qualcuno diversi sono ancora vivi, e prima della televisione si andava di casa in casa, una domenica ci trovavamo a casa mia, un'altra domenica si trovavamo a casa sua, si faceva la partita a carte, la chiacchierata, la bevuta, e si andava avanti così. Dopo, in seguito è venuta la televisione, nel frattempo avevamo già fondato il club, un club istriano che ancora oggi esiste, dove ci si trova ogni weekend, tutte le sabato e domenica si trova là. E ci continuiamo a vedere continuamente, siamo mai lasciati. E il club è stata una. Io, il club, la famiglia istriana, so se il club che è qui a Fusca, ho fatto segretario per 24 anni, dopo ho fatto presidente per 7, ancora sono nel comitato, ancora oggi. E tutto prosegue bene, là ci troviamo sempre. E si
quando è nato questo club?
Beh, è nato così, un giorno parlando a un gruppo di proprio in un pub. Si parlava del biliardo e un gruppo, io non facevo parte di questo gruppo, ma questo gruppo qui si sono messi d'accordo perché noi organizziamo qualche ballo, qualche cosa o qualche picnic. E cominciamo così a organizzare qualche picnic, qualche ballo, e poi in seguito perché lo formiamo un club. Sono andati in giro, tutti i seriani, tutti quelli che conoscevano, chiedere firme, questo e quell'altro, hanno avuto un numero, hanno trovato un numero oltre 100 più di persone che citavano l'idea, formarono il primo club, la mia social club, da quel tempo formarono, dopo in seguito hanno fatto facevano l'assemblea generale, nominavano il comitato, il presidente, e da quel tempo, questo succedeva nel 1969, a giugno del 1969, e da quel tempo, per anni, fino al 75, non si aveva la sede. Dopo il 75 abbiamo fatto una richiesta al governo australiano di soldi, di fondi, se potevano aiutare, che noi avevamo bisogno di farci una sede, e ci concedevano la somma necessaria per cominciare a comprare una proprietà dove la compriamo, dove siamo ancora oggi, e da quel seguito a quel con l'aggiunta di altri soldi prestati dai soci stessi ci allargiamo e oggi abbiamo una bella sala, una bella sede dove c'è il gioco delle bocce, il gioco dei biliardi. È una grande sala per dove si giocano le carte, si fanno le feste, i pranzi, le cene, eccetera. Diciamo, ci troviamo là, tutto è andato così, parlando da fuori. Oggi ci troviamo là, tutti sabato e domenica e mercoledì.
Senta, facendo queste interviste, no? Viene fuori uno stato di salute buono, insomma, dei club, vi trovate eccetera, però tutti dicono che non si riesce a interessare i figli, insomma la generazione successiva. E lei prima mi diceva che è assolutamente importante tradurre tutto in inglese, ecco, secondo lei qual è il modo per continuare, insomma?
Beh, la ragione è di tradurre in inglese è la seguente: i nostri figli sentono parlare a casa, sono tutti a conoscenza della nostra, come abbiamo fatto, come siamo arrivati qua, dell'esodo delle nostre famiglie, dei nostri genitori, la storia la conoscono bene, però sai, quando racconti una storia la ascolti e dopo dimentichi, non ci pensi più, mentre se la scrivi e le leggono, la possono leggere e rileggere e rileggere, fino a che veramente dopo si dedicano, devono dedicarsi a qualche cosa, si possono organizzare e tutto quanto. Perché siccome questi figli tutti parlano l'inglese, l'italiano lo parlano, il dialetto lo parlano, ma non lo scrivono, leggono. Quindi quella è la ragione, questi figli parlano l'inglese, non c'è niente da fare. E leggono, lo scrivono, hanno fatto le scuole inglesi locali, noi vogliamo farlo in inglese, che lo vedono là, che lo vedono, che lo ascoltano, che lo capiscono, che non sente il papà che ne racconta, come loro la ricevono come una storiella.
Quindi anche questa intervista, per esempio, sarebbe il caso di tradurre in inglese?
Io credo di sì, sarebbe molto importante, perché così mia figlia la può guardare su televisione o sul web, fare un disco, qualcosa, e la può vedere, la può sentire, la può ripetere, e può dire sì, questo.
Sì, questo quindi bisogna farlo.
Io credo di sì, come che lei mi ha detto prima che ha fatto tante lingue, lo dovete fare altre lingue perché la gente capisce meglio. Tutte le che diciamo scritta in inglese, mandarlo in Argentina, quelli là non capiscono niente. Sarà quello che capisce o come.
Ma in ogni paese bisognerebbe tradurlo secondo lei come c'è quindi anche l'intervista in inglese.
Nel web trova sempre che scritta diverse lingue, basta fare click, e uno lo legge.
Senta, questo per quanto riguarda insomma quello di uso che si può fare qui, secondo lei in Italia invece che uso si può fare di questi materiali?
Non so, guarda, vi dirò una cosa, io un mese fa ho comprato un libro che è stato venire dall'Italia, un libro che costa $25, più $25 per mandarlo qua, $50. Ho letto le prime pagine, così che ho letto le prime pagine sentivo la mia storia. Con un altro essere che contava la sua storia, era uguale alla mia. Bene, mi sentisse venire da un paese e venire da un altro, ma la storia è sempre quella. Abbiamo dovuto lasciare il paese per queste stesse ragioni, siamo andati in campo di esuli in Italia, o siamo andati in altre parti. Tutto finisce là, la storia è sempre quella.
Però forse ecco, diciamo in Italia non si conosce molto questa storia vostra che poi
è interessante per gli italiani, sarà interessante di leggere come gli esuli si sono sistemati in Australia, è una curiosità, questo sì, credo che può assistere molto gli italiani o gli esuli che sono io parlo di quelli che sono in Italia in generale, italiani stessi. Non è che devono essere esili, ma qualsiasi italiano vuole sapere la vita di noi e la trova sulle cose, perché no? Non mi interessa perché la sola storia mi fa piacere che qui in Italia quando si parla sono corrente di quello che i sacrifici, quello che abbiamo fatto noi qui all'estero, sono a conoscenza, è bello.
Quindi diciamo se lei dovesse sintetizzare la sua storia personale con delle immagini così che ci dice adesso, come direbbe?
Niente, così.
Così.
No, ma mi dispiace farlo. No, buona idea. Non sapevo di questa cosa. Pensavo che hanno detto l'altro giorno con un altro che viene qua a fare un altro libro, e i libri se li faccio vedere sono là, sono di tutte, c'è quelli cristiani, c'è quello di quell'altro, stato. Non è che non ci mancano leggi, c'è nuovi là, scritti da diversi della storia, dell'istria, della Grecia Giulia, del mese.
Ma di quelle cose che ha detto finora, vuole aggiungere qualche cosa proprio della sua storia, non so, prima di partire in Istria, il momento in cui stava ai cantieri, che lavorava lì, oppure quello che desidera lei?
No, aggiungere. Sono cose che non so, io dopo il seguito che hanno portato via i miei quello non mi voglio della mente, quando portavano via i miei genitori, la paura che avevo paura, adesso tocca a me, e per appena pochi giorni a giugno sono arrivati alle Alpi a Pola, inglesi e americani, sono arrivati a Pola e io prendo la bicicletta sono andato a Pola.
E i suoi fratelli?
Un fratello era ancora in Jugoslavia, quei partigiani, e uno era già a Rompi dei Legionari quando stava con mia zia, e aveva una sorella che la mamma, madre di Maria, e che era all'ospedale a Rovigno. Quindi erano tutti dispersi, a casa mia non stava nessuno, perché io ero già sposato, abitavo con mia moglie tre case vicino, la casa mia. Quindi la casa dei miei genitori era vuota, non c'era nessuno, mio padre era spartato via, mia madre l'hanno portata via, mio fratello più vecchio era ancora non era tornato dalla guerra, e quell'altro fratello più giovane era ancora. Era già a Rompi dei Legionari, e la sorella era in ospedale, non avevo nessuno, io ero solo in paese, e mia moglie, ma siccome mia moglie era sicura in certo qual modo perché i tedeschi avevano ucciso il padre nel 43, aveva un fratello che era pure, che era ancora in quei partigiani, quindi non c'era pensiero, ma dopo quello che è successo a me, io mi trovavo in brutte acque, no? E così andai a Pola e trovare, e dopo mia moglie mi seguì a Pola, ma non potevo, poi a quei tempi là si sperava sempre di tornare, l'Italia ritornerà, la gente andrà a casa, e ritorneremo a casa, no? E invece siamo finiti qua in Australia. Ma quei momenti là erano proprio tutti i momenti proprio che mi ricordo, che non posso dimenticare. Poi sono stati costretti, non è che abbia fatto di volontà, perché io stavo bene il paese come stavano tutti gli altri, ho dovuto lasciare tutto e la casa se la sono fregata, qualcuno abita dentro adesso. E so che non ci andiamo, non eravamo mai presi. Quello uno dura, si capisce anche qua in Australia, non era facile. Chi parlava l'inglese? Per la straniera, era ridicolo quando abbiamo fatto la spesa. Ricordo sempre mia moglie, un giorno siamo andati in macelleria a prendere della carne e lei dice dobbiamo trovare un poco di vitello, e dico il vitello andiamo là e cosa è, andiamo in macelleria, e lei guardava, si trovava la casa, vedeva la casa, non la vedeva. Allora specialmente quegli anni gli australiani non mangiavano vitello, e dopo che ho poche parole mia moglie mi ha fatto, è stata una commedia, baby, in modo che per fargli capire che volevo un piccolo baby vitello, no? Cane di vitello, quelli non capivano, era dura, ma non so. Io ho accettato quello, non so, forse le paure della guerra, quei terribili anni dell'esodo, mi ero calmato, non so cosa sia, ma io non mi sono mai lamentato.
Senti, i suoi fratelli erano venuti qua, diceva che uno era
un fratello è venuto qua, uno è morto in Italia, uno il fratello era già arrivato con mia sorella, qua.
Possibile?
Sì, è partito con un'altra nave, certe navi venivano a Melbourne, certe navi andavano a Perth, certe navi andavano a Brisbane, sa, dipende dove sbarcavano. E lui era andato, perché dopo finiva su nel North Queensland.
A tagliare la cana, sì.
Finiva poi la cana e poi è finito anche, mi sembra che lavorava per le ferrovie o qualcosa del genere, da quelle parti, no? dopo ci Vittoria qui.
Ah, quindi diciamo sì, siete ricongiunti.
Sì, siamo tutti trovati qui.
I tre fratelli.
No,
due fratelli e una sorella, sì.
Il fratello è rimasto in Italia, abitava a Torino. E così mia madre pure, due sorelle in Italia, un fratello e la mamma, quella che era dove è stato creato il paese, si trovavano a Torino. Una sorella veramente era rompi dei legionari, una sorella, un fratello e la mamma a Torino.
Uh-huh. E quindi diciamo quel periodo vissuto a Rocchi dei Legionari non vi convinceva, non era una soluzione di vita?
No. Il male è che si immagini lei va a lavorare, porta la casa venerdì, la paga venerdì a casa, la consegna a mia moglie, a martedì non c'ho più soldi. E sono ancora preso la prima che arriva la prossima paga. Il sabato che venerdì pagavano. Sì, scriveva sul libro, se pagava la paga, paga il debito. Fortuna che i negozi ci davano anche senza pagare, non mettevano soldi.
Senta, e lì come mestiere invece ai cantieri com'era il lavoro?
Io lavoravo come elettricista, lavoravo.
Quindi ha imparato bene il mestiere?
Sì, ma ormai mi sono perfezionato qui in Australia in seguito, sai, come tutti i mestieri, più che lavora più imparano, specialmente con l'elettricità, che cambia ogni sei mesi, cambiava, la tecnologia cambia sempre, no? Anche oggi, no? Ma in seguito qui ho fatto un'infinità di corsi per aggiornarmi con le nuove tecnologie che venivano fuori continuamente. Poi questione di dedicazione. Lavoravo bene, ho lavorato per questa compagnia che dopo facevo il troubleshooting, non so come si dice in italiano, c'eravo qui ad Asia, perché la compagnia aveva fabbriche tutta l'Asia, qua Hong Kong, in Corea, in Indonesia, in Nuova Zelanda, e problemi. Andavano in giro, vado a giustare, vado a vedere cose.
Prove soldi,
ecco. Prove soldi, se non avevo già. E stavo bene, nella posizione, il piazzetto era l'elettrico tecnico office, signor ingegnere, quindi della paga e tutto quanto, così andavano bene. Ci sono voluti anni, ma con pazienza e insistenza si arriva. Infatti mi sono ritornato 5 anni prima, loro ti conto su basta. E stiamo bene, sistemati, stiamo molto bene. Però mamma.
Siamo arrivati a 80 anni. Siamo arrivati per rimanere prima dei rimorri in Italia, forse possiamo morire. No, ma siamo venuti in Australia proprio in un periodo molto facile che si poteva trovare lavoro subito.
Anche lei, c'è la sua marito che ha lavorato i primi anni.
Ho lavorato anch'io. Un paio d'anni, non tanto, ma uno per farlo bene.
E lei cosa faceva in Italia prima di partire?
Niente, stavo a casa.
Aiutava in casa?
Casa.
Poi aveva avuto una bambina, no? Quando eravate a Roma?
No, che aveva la bambina. Siamo partiti dall'Italia, lei ha fatto 2 anni in febbraio a Suernati. È vissuto quasi sempre qua.
E che lavoro aveva trovato quando è arrivata?
Qua in Australia. Al principio siamo. Ci è apparso un pochettino strano, no? Di vedere tutte le cose antiche e poi quando siamo venuti in Granada, che hanno messo in treno, e col treno siamo andati in campo di Bonedina. E là abbiamo fatto un 6 mesi. Dopo siamo venuti fuori.
Lei doveva aspettare suo marito, no? Che era andato, non so, a vendemmiare oppure. E lì com'era quando stava con sua figlia a Bonedina?
Stavo con mia figlia, era i 3 amiche che siamo venuti assieme con la nave. E avevamo là tutti assieme. Donne, bambini, mariti, era a lavorare. Era un poco confusi anche, non si sapeva la lingua, non si poteva spiegarle, se le domandavano qualche cosa in negozio, dovevano sapere esprimersi con noi. E dopo un poco alla volta abbiamo imparato l'inglese. Non sono andata a scuola, ma quando sono andata a lavorare ho cominciato a parlare, a imparare a parlare.
Ma una fabbrica, dove lavorava?
Oh, ho fatto una fabbrica dove si faceva le gomme di biciclette, a pulirle. E la prima poi, quando sono andata, la prima paga che ho preso, avevo 7 sterline. E ho detto, dico, con questi soldi voglio comprarmi un regalo per la famiglia. Ho comprato un servizio di piatti, costava 7 sterline, un completo di 40 pezzi.
40 pezzi?
40 pezzi. Per 6 persone. Dico, quando lo porto fuori, dico, questo qua è il primo regalo che ho.
Beh, una bella soddisfazione.
Sì.
Non è che non avevamo molto.
E poi abbiamo cominciato a prendere un pochettino di più, risparmiando sulla casa, si comprava vestiti, stoffa, che era un pochettino più buon prezzo, no? Io sapevo cucire e ne facevo tutto per me, per la bambina, così mi andavo a lavorare, sabato e domenica, cucivo, e quando andavamo fuori, ero sempre in ordine.
Poi andavate a ballare
anche. Allora, a ballare andavamo, sì.
E dove si andava a ballare?
Oh, andavamo in una chiesa, dove ai preti faceva una faceva ogni anno carnevale o conferenze qualche volta. Era bello.
Si lavorava tanto, però sì, vi divertivate anche.
Era una soddisfazione.
Sì.
Sì.
Beh, la vostra figlia cresceva.
Sì. Venuta grande, ha fatto la scuola, ha fatto il diploma, la segretaria, è andata a lavorare, si guadagnava per sé, e dopo è sposata adesso a 2 figli e nonna, anche lei.
Quindi voi avete pro nipoti?
Sì. Un bambino di 5 anni, quello là,
E con questi nipoti e pro nipoti cercate un po' di parlare in dialetto?
No, non parla.
I figli sì, invece.
La figlia si parla italiano, ma ha sposato un inglese, così ha dovuto accettare la sua lingua e il suo costume anche. Perché quando veniva qua, che lui venivano a pranzo, e gli dicevo, cosa vuole che gli faccio? Mamma dice, non fa niente, perché lui non mangia. E lui cosa devo preparare? Più di quello, patate, carne, un poco di piselli, non brodo, non pasta asciutta, ancora oggi non la vuole. Invece i figli, i miei nipoti,
quelli sono più.
Mamma, nonna, fammi le lasagne. Allora, fammi i crostoli. Fate i crostoli. E dico, adesso non più. Non me la sento più di fare.
Si vede.
Non è che sono bella, sono malata anche. Quello è. Io posso morire domani e posso vivere anche 10, un'altra 10.
Come tua mamma?
No, mi dice non pensare.
Ecco, se, insomma, però adesso oggi stiamo parlando della storia, no? È anche una soddisfazione raccontare queste cose belle, no?
La mia storia, non so come te l'ha raccontata lui, ma è molto cattiva, molto brutta.
La prima parte.
Andare in campagna e non sapere se si ritorna. Siamo andate con mia sorella in campagna a prendere la frutta. Quando siamo arrivate in campagna è venuto uno e ci dice: qual è la sposa del fascista? Nessuno gli ha detto, io no. Allora dice: prendiamo questa. Ha preso mia sorella, l'ha portata in bosco. E quando l'ha passato tanto tempo, per me era un'ora più che due, è venuta, aveva un fazzoletto in testa, e quando è venuta là dice: andiamo via, andiamo a casa. Non ha parlato per tutta la strada. Quando sono arrivata a casa mi ha detto, mi ha tagliato i capelli e ha detto che se prendeva quella del fascista faceva una brutta fine. Immagini. A me, allora ho detto, lui la prima occasione che ha fatto per andare a Polia è andato e è rimasto, e dopo l'ho seguito io.
Questo era già dopo, era molto dopo, da poco fa. Quindi era brutto durante la guerra tra i tedeschi e i partigiani, e questo e quell'altro, si dormiva in pace, non si stava in pace, perché suo padre è andato in campagna, sono passati i tedeschi e l'hanno prelevato, e in campagna andava ogni giorno, non era neanche andato per giorno speciale, e nel 43,
proprio
l'hanno portato via, pochi giorni dopo l'hanno ucciso, assieme a Malta.
Dopo settembre è finita la guerra e lui è andato in campagna, non è tornato, però mi ha salutato, mi ha detto: vado, ti saluto, saluta la mamma. E non l'abbiamo visto. Questo era l'11 febbraio, l'11 settembre. Settembre.
E di sorvegliare di mancare il giorno dopo?
Sì.
Io ero ancora cercato, no? dopo il settembre del 43, il giorno dopo che il padre è sparito, io sono arrivato a Palermo e ho detto: dove è papà? Si sapeva, abbiamo saputo solo una settimana dopo, no? Che l'hanno ucciso.
Sì.
Una settimana dopo. Che dopo li lasciavano i morti là. Allora, in quel seguito, quello siamo invece a sperare che pure mio padre era in mezzo a quei altri morti, uccisi dai tedeschi. E da quel giorno là, cominciò sempre così: di giorno, di notte venivano i partigiani, di giorno venivano i tedeschi. Sì. E la vita era proprio.
Lei dove aveva fatto il soldato?
Io ho fatto il soldato a Valle Crozia, in provincia di Imperia, quello 90° Fanteria. Ho fatto un mese.
Poco era dove? No?
24, appena entrato, sono andato dentro in agosto, sono venuto a casa a settembre, quasi di lei. E ho fatto a piedi tra me. Puzza. Testa spedata. Fortuna si sta nascondendosi per strada, si lascia i tedeschi, nasconditi, come passavano con più in avanti. Questi tempi, la pace cominciò veramente quando siamo arrivati qua, perché anche in Italia, quel periodo di tempo che siamo stati dal 47 al 49, a Rocchi dei Regionali, c'era sempre qualche cosa, o si operava, o i comunisti di qua, quell'altro di là, c'erano le famose elezioni, le prime elezioni, e se vinciamo noi tutti gli piccati da sugli alberi del viale, e continuava, i comunisti facevano sopra, noi lavoravamo, allora sassi legnate per strada, si poteva bene. Anche la pace l'ho provata qua in Australia, per dire la verità. Adesso sarà anche in Italia la pace, ma a quei tempi era brutta. Uno perché nessuno ci ha aiutati. Si è arrivato in Italia, oggi aiutano, oggi assistono i rifugiati, quelli che vengono, oggi li sono aiutati. Tra quei tempi là, va bene, l'Italia era in brutte condizioni, era appena finita la guerra, tutto è distrutto, non si poteva sperare niente di nessuno. E purtroppo era così, per quello anche tutto insieme ci ha aiutati a decidere di andare via. No, altro, perché se le cose fossero state differenti, forse fossimo che noi ancora in Italia, ma la tentazione andiamo, forse sarà meglio, e infatti non mi lamento che sono venuto qua, ma sì, sono felicissimo di essere venuto.
Bene, dopo 5 anni che eravamo qua, abbiamo comprato una casa.
4 anni fa.
E forse rimaneremo in Italia e aspettare 10 anni come ha aspettato mio cognato e mia sorella per avere la casa della Fiat. E stiamo bene, anche loro, in troppo vecchi. Ma quanti anni avete? Io giovane.
51.
Non ha fatto la guerra che abbiamo fatto.
Per fortuna no.
Per fortuna, sì.
Differente.